Per capire le espressioni di Gesù bisogna che torniamo a domenica scorsa. Vi ricordate, Gesù sale sulla montagna e, messosi a sedere, pose lo sguardo sui suoi discepoli. Pose lo sguardo. Dovremmo sentirci oggi guardati da Lui. E porre lo sguardo vuol dire pone uno sguardo quasi come una carezza sulla bellezza che siamo. È uno sguardo che si posa, quindi non uno sguardo violento, non uno sguardo che accaparra, non uno sguardo che tende a carpire, a possedere, ma si posa. Quindi uno sguardo che si posa sulla nostra esistenza. È Dio che guarda al di là di quello che scrive Paolo, la fragilità, il timore, e questa nostra piccolezza che sentiamo, questo nostro... questa nostra vulnerabilità. Noi che sappiamo cosa vuol dire la paura di una vita insipida, una vita senza significato, senza senso, e che sappiamo cosa vuol dire una vita che non sala, non dà sapore, non ci conserva. Una vita quindi che non conserva umanità. Il sale serviva per conservare gli alimenti, specialmente la carne. Ci stiamo disumanizzando, c'è una umanità che si decompone. E allora, al di là di quello che sentiamo, di quello che magari sperimentiamo, come nelle strade senza via d'uscita, il buio che può afferrare la nostra esistenza, quando per avvenimenti, incontri, situazioni si spegne il vivere, ci viene meno, perde contorno le cose, perdono quindi significanza. Lo sguardo di Dio che si posa su di noi e guarda al di là delle nostre fragilità per ammirare questa bellezza. Ed è singolare questo nostro Maestro che dopo le beatitudini non rivolge lo sguardo su se stesso, non parla di sé, ma parla di noi. Lo sguardo di Dio non è uno sguardo su se stesso, ma è uno sguardo sulle sue creature, come all'alba della creazione. Tu sei cosa buona, tu sei cosa bella, tu hai una tua bellezza. E quindi sentite nelle parole di Gesù la meraviglia di Dio, lo stupore di Dio per noi, per la nostra esistenza, per il fatto che ci siamo, che esistiamo, che ci ha davanti ai suoi occhi. Voi siete il sale, voi siete il gusto, il sapore del mondo. Ma noi, voi siete anche le parole salate, quindi non parole insipide, non parole senza gusto, senza sapore, non parole vuote, non parole che non conservano la vita, che non la mantengono, non parole che ci disumanizzano. Così come i gesti. Voi siete il sale. E allora la prima lettura. I nostri gesti, le nostre parole, la spiritualità, la bellezza abita nella fisicità. Noi facciamo poco caso alla fisicità. E sembra che la spiritualità sia qualcosa di solamente interiore, di virtù, di ascesi, di tutte queste cose. Ma in realtà si manifesta nella nostra fisicità. E allora il pane all'affamato, il vestire il nudo, il togliere da noi invidie, gelosie, giudizi, diti puntati, chiacchiericcio, maldicenze. Parole che non accendano la vita, non la riconoscono, non la fanno esistere, non la tirano fuori dal buio. Quando Dio dice sia la luce, tira fuori la luce dal buio, così come pronunciando le parole della creazione, mano a mano fa esistere, quindi dal nulla tira fuori l'esistente. E allora anche noi siamo luce del mondo, che tiriamo fuori da noi stessi, dagli altri, dal mondo, dalla creazione, dalla storia, cose belle, perché vedano le vostre opere buone. Il greco non dice buone, dice caros, le cose belle, perché questo salverà il mondo, la bellezza. E allora tirare fuori le cose belle dagli altri, da noi, da cosa che ci sta intorno, dalla nostra quotidianità, e dai nostri luoghi, perché gli uomini rendano gloria, kavod, sarebbe rendano peso, cioè diano valore, pesare e dare peso, dare valore, dare consistenza, dare realtà. Quindi non cose effimere, non cose di concetto, ma che abbiano una consistenza, come ci ricorda appunto la prima lettura di Isaia. Il pane è consistente, non è pacca sulle spalle, non è un incoraggiamento, è pane. Se toglierai la fame, è qualcosa di concreto. E allora, nella parola di oggi, il Signore guarda la nostra esistenza e ci invita anche noi a guardare quella degli altri con lo stesso stupore, la stessa meraviglia. Voi siete sale e luce, e non solo nella vostra vita privata, la lampada sotto il moggio. Non c'è una frattura, una schizofrenia tra quello che crediamo e quello che viviamo, la città sul monte. Dobbiamo essere unificati, quindi mettere insieme le parole e le azioni, mettere insieme quello che crediamo, che sperimentiamo, che nutriamo dentro, che si renda manifesto all'esterno e diventi città, cioè luogo da abitare, luogo della vita, orientamento, punto di riferimento, dove gli uomini trovano domicilio, trovano quindi, sono iscritti negli stati di famiglia di questa nostra umanità e sentano nella luce appunto un riferimento, un calore umano, qualcuno che li aiuti a vincere le paure, a chiamarle per nome, perché non siano dominati.